Benvenuti a Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico sul quale la cannabis funziona. Io sono Viola Brugnatelli, cofondatrice della startup Cannabiscienza.it e la puntata di oggi è dedicata ai medici che prescrivono cannabis, quelli che vogliono capire come fare a prescriverla, ovviamente gli studenti di medicina e chiaramente tutti i pazienti che fanno uso di cannabis. La puntata è presentata da cannabiscienza.it, il portale di divulgazione scientifica e formazione professionale sulla cannabis e il sistema endocannabinoide. Io vi ricordo che iscrivendovi alla podcast di Cannabis Italia e lasciandoci delle review sul portale podcast dal quale state ascoltando lo show, sono tutte azioni che poi permettono più persone di trovare e poi seguire il programma, quindi chiaramente di rendere queste tematiche sempre più diffuse e magari diminuire anche lo stigma che spesso le associa. La puntata di oggi si intitola 12 consigli per prescrivere cannabis medicinale ed è un estratto dalle 12 lezioni che compongono il nuovo corso CM per clinica che è in uscita il 15 di settembre. Vorrei entrare subito nel vivo di questa podcast, vorrei renderla breve e vorrei che fosse proprio uno strumento per voi che siete all'ascolto senza troppe diversioni varie. Allora, arrivando subito ai punti. Il primo punto che vorrei citare oggi è quello che riguarda la decisione che può definire la titolazione, il disagio di cannabis medicinale, ma anche la varietà, il metodo di somministrazione. Il primo grande consiglio che noi di Cannabiscienza ci sentiamo di dare a medici che prescrivono cannabis è quella di considerare non solo la storia clinica del paziente, che giustamente va presa in considerazione, ma tutto ciò che riguarda la vita quotidiana del paziente, che possono essere le abitudini alimentari, che può essere lo stile di vita inteso proprio come orari di veglia e di sonno, inteso come attività fisica, inteso come attività complementari che possono bilanciare e modulare il tono endocannabinoide. Io ricordo che ci sono una serie di attività considerate CAM therapies, cioè Complementary Alternative Medicine, che vengono considerate a tutti gli effetti attività che hanno la capacità di regolare il tono endocannabinoide. Sui nostri social media in queste settimane ne abbiamo parlato per esempio degli effetti sull'anandamide, l'endocannabinoide che produciamo appunto all'interno dei nostri corpi e come questo venga innalzati i livelli di anandamide dopo, pensate, una sola seduta di massaggi, quindi i trattamenti che hanno a che fare con la manipolazione del corpo sembrerebbero avere proprio dei forti effetti sul tono endocannabinoide, ma non solo i massaggi, l'osteopatia, la fisioterapia, la massoterapia, anche l'esercizio fisico ha un ruolo molto molto importante nel controllare e regolare il tono endocannabinoide, che per chi ha seguito il corso sul sistema endocannabinoide sa bene che è un importantissimo buffer, un importantissimo tampone di quelli che sono gli ormoni glucocorticoidi, quindi gli ormoni dello stress, e quindi saprà anche che la cosiddetta endorphin high o runner high, lo sballo del corridore cosiddetto, che viene associato, che è stato associato in maniera canonica per anni al benessere, diciamo, dell'endorfine, in realtà ha molto molto a che fare con un innalzamento del sistema endocannabinoide. Insomma, sono tantissime in realtà le caratteristiche e le caratterizzazioni che possiamo fare del trattamento a base di cannabis medicinale, proprio tenendo in considerazione quelle che sono già le attività che vengono svolte o meno dal paziente in cura con cannabis medicinale, proprio per andare a stimolare o regolare il sistema endocannabinoide. Quindi questo è il primo grande consiglio che ci sentiamo di fare. Passiamo subito al secondo, perché io ho appena detto stimolare il sistema endocannabinoide, ma chi tra voi sa e conosce la farmacodinamica sa bene che l'attivazione di determinati recettori non è sempre necessaria. A volte c'è bisogno anche di un'inibizione, quindi dipende molto dalla patologia che vogliamo andare a trattare. Quindi, conoscendo, il secondo consiglio che mi sento di fare a chi prescrive cannabis è che, conoscendo la farmacodinamica, si può imparare a modulare l'attivazione o l'inibizione di determinati recettori del sistema endocannabinoide. Che cosa vuol dire? Beh, la farmacodinamica è la scienza che va a studiare gli effetti biochimici e fisiologici dei farmaci sull'organismo e quindi il loro meccanismo d'azione, il meccanismo d'azione del farmaco sull'organismo. Per farvi un esempio, se per la diminuzione del dolore ha senso attivare i recettori CB1, quindi i recettori del sistema endocannabinoide, in una patologia come il diabete, per esempio, è invece utile attivare i recettori CB2, soprattutto quelli della periferia del corpo, ma andare a bloccare i recettori CB1, quindi assolutamente un'attività contraria, quindi si va a inibire il sistema endocannabinoide, perlomeno per quanto riguarda la periferia del corpo. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire, qua passo al terzo punto, che non tutte le condizioni beneficiano da una stimolazione del tono endocannabinoide. Alcune condizioni, che pur sempre beneficiano dalla cannabis medicinale, in realtà hanno bisogno di un blocco del sistema endocannabinoide. Si parla di iperproduzione di endocannabinoidi. Pensate ai pazienti anche di steatosi epatica o di malattie metaboliche. Abbiamo parlato di diabete, ma anche di diabete 1, quindi non soltanto di diabete 2. Chiaramente sono più frequenti, abbiamo a che fare in maniera più frequente con una serie di patologie che hanno invece un tono endocannabinoide in deficienza, in carenza, e quindi spesso ci affacciamo con delle patologie che hanno bisogno di un rinforzo da parte di fitocannabinoidi per andare a migliorare il tono cannabinoide. Questo però non toglie il fatto che esistano assolutamente delle patologie, delle condizioni nelle quali invece ci sia bisogno di fare assolutamente il processo contrario e anche qua non è necessario escludere a priori la cannabis medicinale. Conoscendo esattamente, visto che la cannabis in realtà è una parola per definire più di 500 molecole attive al suo interno, conoscendo al suo interno la farmacodinamica, quindi l'attività di queste molecole sui nostri recettori, sulla nostra fisiologia, si può poi modulare la risposta che vogliamo sul nostro tono endocannabinoide. Quarto suggerimento, io oggi voglio andare veloce perché voglio darvi soltanto valore e contenuti. Quarto consiglio, la scelta della varietà. Chiaramente questa è una scelta che noi possiamo supportarvi, ma chiaramente non vogliamo fare delle definizioni così a priori perché, come ben sapete, continuiamo a ripetere che la cannabis medicinale è una terapia personalizzata e quindi ci possono essere delle linee guida, ma poi veramente è l'applicazione caso per caso. Settimana scorsa abbiamo fatto girare una newsletter che diceva che sono rimaste soltanto due tipologie di qualità con un profilo terpenofenolico di base indica, intendendo la Bedica e il Pedanios e la Pedanios 88. Purtroppo però vi devo fare un annuncio e vi devo dare un aggiornamento di queste notizie. È appena arrivata la notizia che in realtà è rimasta soltanto una varietà, soltanto la varietà olandese, il Bedica, quindi al 14% di THC, intorno all'1% di CBD, di varietà terpenofenolico indica. Ahimè, questa è una brutta notizia perché uno corrisponde a una non volontà delle nostre istituzioni a comprendere che vi è una forte differenza delineata e definita proprio dal cosiddetto entourage effect, dall'effetto entourage. Se non sapete quello di cui sto parlando, io vi consiglio di andare a seguire il corso CM di primo livello, dove proprio parliamo molto bene, c'è un intero capitolo che parla proprio dell'effetto entourage, che cos'è, che cosa vuol dire. Chi mi segue su questo sa bene che è una problematica avere un'unica varietà, una sola varietà con una presenza, una predominanza indica, perché molto probabilmente da questo ne deriverà problemi di carenza nelle farmacie. E chi tra di voi è un prescrittore esperto sa bene che c'è un'enorme differenza definita proprio dalla presenza di determinati terpeni che va al di là della percentuale di cannabinoidi. Che cosa voglio dire con tutte queste parole? Voglio dire che spesso si fa l'errore di pensare che le uniche caratteristiche che vanno a determinare gli effetti di una determinata varietà sul corpo umano siano dettati dalle proporzioni di THC e CBD, ma in realtà questo è un grosso errore. Chi è un prescrittore esperto o chi è un paziente da un po' di tempo sa bene che se consuma una varietà sativa, la sera è più difficile prendere sonno perché tendenzialmente eccitante, cosa esattamente specularmente contraria con una varietà indica che sono più indicate infatti proprio come mio rilassanti. È una varietà che, se vogliamo, con una definizione assolutamente non tecnica, non scientifica, va più sul corpo che sulla testa ed è quindi in realtà molto molto utile proprio per i problemi di insonnia, ma anche per chi dovesse avere delle problematiche maggiori nel campo psicologico e psichiatrico. Bene, io vorrei andare avanti con il mio quinto consiglio. Il mio quinto consiglio, che più che un consiglio vero e proprio, è una raccomandazione, cioè io vi ricordo che ci sono più di 12 classi di medicinali che possono interagire con i cannabinoidi e pertanto non conoscere il metabolismo, per esempio citocromi P450, sia dei cannabinoidi ma anche degli altri farmaci che vengono prescritti, è veramente molto grave, nel senso che stiamo lasciando completamente allo sbaraglio il nostro paziente, che può e quasi sicuramente avrà delle interazioni farmacologiche, e quindi è importante fare in modo che le eviti. E per fare ciò è essenziale comprendere il metabolismo e quindi i processi della cosiddetta farmacocinetica, ovvero la scienza che va a studiare i movimenti di un farmaco all'interno del corpo. Io questo lo dico sui cannabinoidi, ma ahimè, mi sento che è un punto importante per fondamentalmente qualsiasi tipo di farmaco, e spesso mi capita di vedere che dalla tipologia di farmaci che vengono utilizzati in concomitanza, anche al di là dei farmaci cannabinoidi, sembrerebbe che per molti medici praticanti la farmacocinetica forse è stata una materia studiata, ma sicuramente raramente applicata, e mi dispiace se questo può sembrare un po' arrogante da parte nostra. Però è una nostra preoccupazione, perché abbiamo tanto a che fare con le associazioni dei pazienti, abbiamo tanto a che fare con i pazienti e vediamo i diretti difetti di questo tipo di approccio alla medicina, soprattutto quando non si è l'unico medico curante. Ricordiamo che è molto molto importante andare ad osservare quella che è tutta la terapia in utilizzo. E se si hanno dei dubbi, confrontarsi con il proprio collega, quindi con gli altri medici che sono, diciamo, in osservazione di quel paziente, perché altrimenti veramente si possono fare dei danni e anche gli effetti che speriamo di ottenere somministrando un determinato farmaco potremmo non ottenerli per niente, magari anche addirittura ottenere gli effetti contrari. So che può sembrare strano, quasi paranoico dire tutto ciò, però in realtà è proprio per noi farmacologi la base, diciamo, della prescrizione, è comprendere innanzitutto che tipo di viaggio farà quel farmaco all'interno del corpo e se incontrerà altri farmaci con cui eventualmente poi ci sarà un rapporto di antagonismo, per esempio, o di addizione uno con l'altro, quindi effetti ancora più potenti perché, per esempio, c'è una competizione a livello di citocromo e quindi di enzimi epatici, e quindi, per esempio, uno dei due farmaci potrebbe risultare due volte più forte, più potente. Il sesto avvertimento, consiglio, chiamatelo come volete, è per rassicurare i medici che non hanno molto a che fare, per esempio, con le prescrizioni di cannabis medicinale per uso locale. Vogliamo ricordarvi che la cannabis non ha soltanto degli effetti centrali, gli effetti centrali possono essere completamente evitati. Per esempio, quando viene somministrata la cannabis medicinale in maniera locale, per esempio sotto forma di unguenti, di creme o di gel, pensiamo per trattare dolori articolari, per trattare dermatiti, possiamo evitare gli effetti centrali o sistemici che invece vengono generati quando invece, per esempio, viene consumata tramite inalazione o per via orale. Chiaramente a questo si aggiungerebbe anche la via oftalmica, per esempio, anche se è una via che, ahimè, al momento non è ancora prevista e normata dalle nostre leggi. Questo non vuol dire che non può essere prescritta, ma che non viene rimborsata a livello regionale. Il settimo consiglio è sempre quello della farmacocinetica, cioè, scusateci se sembriamo un po' un disco rotto, però l'importanza della farmacocinetica, soprattutto nella somministrazione della cannabis, è assolutamente fondamentale, perché non solo ci insegna e ci permette di capire come evitare interazioni farmacologiche, ma ci permette di comprendere l'inizio, il picco e poi la durata degli effetti della terapia a base di cannabis medicinale, e questi variano enormemente a seconda del metodo di somministrazione prescelto. Vi faccio un esempio. Sappiamo che il THC, quindi la molecola del THC, subisce un primo metabolismo in un metabolita che è equipotente e che è anch'esso psicotropo, con un'attività psicoattiva che si chiama idrossi-THC, 11-OH-THC. Successivamente questa molecola viene trasformata in molecole che invece non hanno un'attività psicoattiva, per esempio come il THC-COH, e tutto ciò viene trasformato in proporzioni assolutamente diverse e in tempi diversi a seconda se vi è stata un'assunzione, per esempio, sublinguale o per inalazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per più o meno tempo avremo la presenza dei metaboliti psicotropi o meno a seconda proprio del metodo di somministrazione. Chiaramente la scelta del metodo di somministrazione è una delle scelte più importanti da prendere e non sempre vi è un unico metodo di somministrazione adatto per un paziente. Spesso vediamo un utilizzo di più metodi di somministrazione. Può essere durante la notte per coprire la notte, per esempio la sera un'oleolita, però durante il giorno può esserci un'inalazione per vaporizzazione. In realtà i metodi di somministrazione possono essere sommati l'uno con l'altro per ottenere i risultati migliori. Chiaramente anche qua la scelta è sempre singolarmente, presa singolarmente in maniera assolutamente customizzata e tailorizzata per ciascuna condizione di ciascun paziente e anche, come abbiamo detto all'inizio, proprio dello stile di vita di quella persona, perché possono esserci dei tipi di lavori, per esempio, che possono controindicare determinati metodi di somministrazione rispetto ad altri. Chiaramente i metodi di somministrazione possono anche cambiare, cioè si può comprendere il dosaggio adatto crescendo, scalando con un'oleolita e poi arrivata al dosaggio utile per il paziente, si può a quel punto utilizzare quel dosaggio già in capsula decarbossilata, quindi non c'è più, diciamo, l'utilizzo dell'oleolita, ma o un'oleolita in capsula, quindi una resina in capsula, o direttamente delle capsule di cannabis decarbossilata al quantitativo, che sappiamo essere quello adatto, però chiaramente noi sconsigliamo l'utilizzo delle capsule come presidio di prima linea perché poi sono difficilmente dosabili, cioè non è facile, non sono le pastiglie facili da dire va bene, prendi metà, prendi un terzo, soprattutto le capsule di cannabis decarbossilata, se si aprono poi diventa veramente un po' faticoso l'utilizzo. Quindi consigliamo che la capsula può essere un utilissimo metodo di somministrazione in un secondo tempo, quando già si è compreso qual è e si è arrivati al dosaggio che si riesce a tollerare e che è adatto per la propria condizione. Sempre parlando di dosaggio, arriverei all'ottavo punto. I cannabinoidi hanno effetti che seguono un andamento che definiamo bifasico. Cosa vuol dire? Vuol dire che la dose ed effetto non seguono un andamento lineare, ma un andamento gaussiano, quindi come una forma a campana. Questo avviene specialmente quando i cannabinoidi vengono utilizzati in forma isolata, quindi questo in realtà non avviene quando è presente tutto il resto dell'entourage, però sappiamo che a seconda quindi del dosaggio, se si esce dalla finestra terapeutica del dosaggio adatto, si possono ottenere degli effetti opposti quindi a quelli ricercati. Molti esperimenti sono stati condotti proprio su CBD in forma isolata, che se da una parte si raggiungono gli effetti sperati, pensiamo per esempio per la diminuzione dell'effetto di nausea e di vomito, a un dosaggio invece diverso, più alto, se esce da quella finestra terapeutica invece può proprio direttamente portare a degli effetti di vomito, di induzione al vomito. Quindi bisogna sicuramente stare attenti al dosaggio, ma soprattutto questo è anche un reminder del fatto che quanto più si vanno ad utilizzare dei formulati in full extract, quanto più diventa anche più semplice dosare, perché quantomeno non si incorre in particolari problematiche, come invece si potrebbe incorrere con i dosaggi in forma isolata. Arriverei al nono punto, visto che abbiamo appena menzionato il CBD, vorrei sfatare un mito che ormai si sente molto molto in giro, parlando di CBD e di dolore. Ora, chiaramente Noi non vogliamo togliere nulla all'importanza del cannabidiolo nelle terapie per il dolore, perché è un'importante molecola antinfiammatoria e questo è imprescindibile, chiaramente, come concetto. Ahimè, però, c'è da considerare questi dati che spesso vengono, a nostro parere, ignorati. Il CBD in forma isolata non ha mai in nessuno tra gli studi clinici doppio cieco, controllo placebo, condotto fino ad oggi, non ha mai portato generato sollievo dal dolore, soprattutto nel dolore di forma cronica neuropatica. Quanti studi ci sono stati? Parecchi. Vi diciamo soltanto che tra l'87 e il 2014 sono stati ben 962 i pazienti con dolore neuropatico, distribuiti in diversi studi, con diversi dosaggi di CBD in forma isolata, e nessuno di loro è riuscito a trovare sollievo dal dolore utilizzando soltanto questo cannabinoide. Certo, il CBD migliorava la qualità della vita, del sonno, tutta una serie di migliorie a livello di qualità della vita, però il CBD da solo non riusciva a dare sollievo dal dolore. Era soltanto unendo poi anche la molecola del THC che si riusciva ad ottenere questo tipo di effetto. Quindi spesso si sente in giro parlare del CBD è l'unico componente medicinale. Sfatiamo questo mito. Per alcune problematiche il THC rimane assolutamente fondamentale. Con questo non vogliamo dire che bisogna utilizzare il THC da solo. Anche qua l'unione del THC e del CBD con gli altri elementi che compongono la cannabis medicinale rimane sempre una delle modalità migliori per l'utilizzo di questa pianta, quindi in realtà il CBD da solo non dovrebbe essere utilizzato per il dolore, o quantomeno non aspettiamoci che veramente sia un antidolorifico. Può aiutare, ma ci vorrà comunque una componente di THC, ci vuole una stimolazione dei recettori CB1. Chi poi seguirà, insomma, i nostri corsi sa anche molto bene che il CBD sui recettori CB1 fa delle cose, ma sicuramente delle cose molto molto diverse da quelle che fa il THC. Passerei adesso a un altro punto, sempre parlando di CBD e ricordando che il CBD cosiddetto da banco, cioè gli oleiliti al CBD che non sono formulati dalla farmacia galenica, seguendo una prescrizione, attenzione, perché come lo studio definito dal dottor Lorenzo Calvi, che tra l'altro è uno dei docenti di questo corso CM per clinica, ci dice che 9 su 14 loro hanno testato parecchi oleoliti di CBD commercializzati in Italia e ben 9 su 14 non rispettano poi il contenuto di CBD indicato in etichetta. Quindi mi dispiace definirla truffa, però a tutti gli effetti realmente quantomeno sappiate che nel momento in cui state dando l'indicazione di utilizzare il cosiddetto CBD da banco, ci si espone alla possibilità che la spesa che appunto comunque deve sostenere il paziente poi non venga in qualche modo bilanciata con quello che realmente è un prodotto contenente livelli di CBD definiti in etichetta. Per quanto riguarda invece gli oleoliti in farmacia, chiaramente è da ricordarsi che a seconda della metodica poi utilizzata per formulare un oleolita, i principi attivi contenuti nel medicinale vanno a variare, anche se è la stessa varietà di cannabis. Su questo abbiamo fatto un corso intero, un corso avanzato con alcuni tra i maggiori esponenti del settore, CM per farmacia e industria, in cui si vanno veramente ad analizzare tutte le metodiche in utilizzo al momento e la loro differenziazione. Quindi, per chi fosse interessato, chiaramente chimici, biologi, farmacisti e quant'altro, quello è il corso adatto. Per il medico è più importante invece sapere proprio che cosa varia e quindi che effetti poi avranno sui pazienti, più che solventi vengono utilizzati, eccetera. Penso che questi siano dettagli poi tecnici che non siano di grande interesse per il medico, però quello che è importante ricordarsi è che quando il medico non va in ricetta ad informare il farmacista circa la metodica di riferimento da seguire, chiaramente si va ad affacciare alla variabilità di produzione di ciascuna farmacia, e con questo ne segue il fatto che chiaramente se il proprio paziente, per un motivo o per un altro, o per mancanza di farmaco, o perché è in viaggio, o qualsiasi altro motivo, acquista la cannabis medicinale in una farmacia piuttosto che in un'altra, nel momento in cui non indica in ricetta la metodica da seguire, allora sicuramente sta utilizzando un farmaco contenente principi attivi quantitativi diversi di volta in volta, e quindi anche se si era arrivati a definire un dosaggio adatto, bisognerà comunque rivalutarlo. Il dodicesimo punto e finale, con il quale poi vorrei salutare tutti quanti, è ricordarvi che tutti i medici operanti in Italia possono prescrivere cannabis medica in ricetta bianca e solo alcuni anche ricetta rossa. La ricetta rossa, diciamo, è la ricetta che permette la rimborsabilità del farmaco. Oggi, ad oggi è ristretta soltanto alle regioni che hanno legiferato in materia di erogazione di farmaci cannabinoidi. Chiaramente tutte queste informazioni le potete trovare sul sito cannabiscienza.it, dove andiamo nel dettaglio di tutte le informazioni che ho voluto mettervi qua, nei nostri vari vademecum, sotto il bottone pubblicazioni trovate tantissime informazioni che sono poi divise in quattro macro aree: informazioni sulla pianta, informazioni sulle modalità di assunzione o come ottenere, diciamo, il farmaco, informazioni sulle patologie che possono beneficiare e informazioni invece dirette sul sistema endocannabinoide, dove è espresso, eccetera. Io vi ricordo che tutte queste informazioni sono 12 perché sono tratte dalle 12 lezioni che compongono il corso in uscita il 15 di settembre, corso che si chiama CM per la clinica, corso che è diviso in tre capitoli. Il primo capitolo è CM nella pratica clinica, è composto da una lezione sulla farmacodinamica dei cannabinoidi. Una lezione che va ad analizzare tutti gli studi clinici doppio cieco, controllo placebo mai effettuati su cannabis e cannabinoidi. Una lezione che va proprio a parlare di come funziona poi la prescrizione di CM in Italia, quindi molto pragmatica, molto tecnica. Una che va a parlare delle varietà di CM prescrivibili in Italia e come esse si differenziano tra di loro e quindi come fare poi a sceglierle sostanzialmente. Il secondo capitolo, che tratta invece la farmacocinetica dell'ACM, iniziamo parlando proprio dei principi di farmacocinetica applicata alla cannabis medicinale, passando per le vie di somministrazione e poi capitoli su varie metodiche prese in osservazione, quindi sia un'osservazione generale che poi la definizione delle metodiche Romano Azekam, Calvi, eccetera, con ciascuno degli autori proprio delle metodiche stesse, che vi racconterà lui stesso come hanno svolto questo tipo di ricerche e il significato e l'applicazione, insomma. Per ultimo, sempre in questo capitolo, appunto, vi è l'analisi dello studio uscito sempre da Calvi et al sulla comparazione degli oleoliti al CBD, sempre come strumento per capire come meglio prescrivere oleoliti contenenti cannabis. Per ultimo, il terzo capitolo invece va a affrontare quelli che sono i dosaggi e le controindicazioni, quindi parliamo di effetti bifasici dei cannabinoidi, di titolazione della cannabis, di tolleranza, di sensitizzazione e dipendenza, argomenti spesso molto richiesti e anche spesso di cui si sente parlare in maniera molto confusa in giro, quindi abbiamo voluto far chiarezza anche su questo. E per ultimo, controindicazioni e interazioni farmaceutiche ed effetti collaterali. Sempre importante ricordarsi che la cannabis, così come qualsiasi altro farmaco, così come qualsiasi altro medicinale, chiaramente può avere degli effetti collaterali, cosa fare per evitarli e cosa fare se si incorre in essi. I docenti di questo corso sono il dottor Luigi Romano, biologo in fitoterapia, il dottor Lorenzo Calvi, medico anestesista ed etnofarmacologo, la dottoressa Federica Pollastro, chimica farmaceutica, e la dottoressa Viola Brugnatelli, che sono io, che sono neuroscienziata. Io vi ricordo che questo corso, il corso CM Clinica, è un corso avanzato e in quanto corso avanzato si apre con un test ingresso che è volto alla verifica della padronanza delle informazioni di base poi sulla pianta di cannabis e il sistema endocannabinoide. Perché facciamo questa cosa? Perché in questo modo possiamo dare già per scontato e mantenere, diciamo, un tono e una tipologia di linguaggio che fa sì che noi sappiamo che voi già sapete tutta una serie di informazioni. Chiaramente queste informazioni sono acquisibili tramite la vostra ricerca personale, sicuramente se avete già esperienza nell'ambito, io vi invito a provare direttamente il test ingresso e ad iscrivervi al corso direttamente. Se invece o non riuscite a passare il test ingresso o invece sapete che siete magari mancanti sulle tematiche del sistema endocannabinoide o su alcune tematiche della cannabis come fitocomplesso, eccetera, allora vi consiglio di partecipare ai corsi Cannabis Medica Primo Livello e Sistema Endocannabinoide, che sono tra l'altro entrambi presenti nel master CM e applicazioni cliniche. Quindi in questo master che cosa trovate? Lezioni, tutte le lezioni sulla cannabis medica, tutte le lezioni sul sistema endocannabinoide e tutte le lezioni sull'applicazione in clinica e quindi la prescrizione di cannabis. Chiaramente partecipando al master è molto ma molto più conveniente da un punto di vista economico che invece acquistare singolarmente ciascun corso. Inoltre vorrei ricordarvi che fino al 15 di settembre sono aperte le prescrizioni, quindi c'è un'iscrizione agevolatissima per chi è un early bird e chi, diciamo, non dorme sugli allori e vuole iscriversi subito. Per chi invece parteciperà da dopo il 15 settembre, chiaramente non ci sarà più questa iscrizione agevolata, però potrete comunque beneficiare dello sconto che appunto partecipando al master si ha in ogni caso. Spero che sia abbastanza chiaro. Se avete delle domande, dei dubbi, dei confronti che volete sottoporci, scriveteci o a info@cannabiscienza.it o anche, perché no, se volete parlare direttamente con me, viola@cannabiscienza.it e farò del mio meglio per rispondervi direttamente. Io vi ringrazio e a tutti i medici prescrittori, aspiranti tali, studenti di medicina e pazienti che consumano e utilizzano cannabis per stare meglio, mando un grosso abbraccio e saluto dalla redazione di Cannabiscienza.